La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua, con un classico appuntamento del venerdì, questa sera con Cristian Camilletti e Ferdinando Vicini, tra pochissimo lo avremo ai nostri microfoni. Ben ritornato Cristian, intanto.
Ciao a te Stefano, buonasera ai nostri radioascoltatori.
Giornata intensa, quella appena trascorsa, con ieri tante novità per quello che riguarda il mondo biancorosso, mentre ci stiamo avvicinando al derby di domenica, quando l'Ancona farà la sua prima uscita del 2017 in casa. Quindi clima molto caldo quello che stiamo riscontrando.
Clima molto caldo e siamo anche in attesa di vedere le condizioni del terreno di gioco, visto che ci hanno messo le mani. Sembrerebbe non essere ancora così gradevole, diciamo, però staremo a vedere poi domenica con i nostri occhi, vedremo appunto le condizioni del terreno di gioco.
Il meteo non è stato sicuramente favorevole per quello che riguarda la possibilità di alleviare le insufficienze del manto erboso allo stadio del Conaro, però come dicevi tu vedremo quello che si sarà riusciti a fare. Ricordiamo che tra l'altro c'è stato anche quel brutto momento con neve, ma soprattutto tanto vento, che aveva fatto anche danni al Del Conaro, quindi bisognava riparare anche i danni arrecati dal vento per chi era riuscito a vedere le condizioni, quindi non solo il manto erboso ma anche altri danni che si sono sommati.
Sì, danni
sommati.
Alle panchine mi sembra, qualcosa del genere, quindi staremo a vedere, vedremo tutto insomma domenica. Non so se qualche nostro collega abbia avuto modo di vedere la situazione, credo di no, però domenica appunto sveleremo l'arcano.
Vedremo assieme quello che sarà successo. Intanto diamo subito il ben arrivato al trafilato Ferdinando Vicini, già in postazione, maratoneta come te, insomma, dai.
Gli inghippi in autostrada capitano anche ai maratoneti. Però eccomi qua. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
Avrà lasciato l'auto in autostrada, è arrivato di corsa, correndo.
Di corsa. A volte quando ci sono gli ingorghi in autostrada conviene.
Tante volte conviene. E stavamo appena introducendo insomma quello che sarà il match di domenica, ma soprattutto la 23esima giornata di campionato. E allora, sì, vediamolo assieme.
Sì, allora, 23esima giornata di campionato, si giocheranno tutte di domenica, le partite delle 14:30 saranno Albino Leffe, Forlì, Lumezzane, Feralpi Salò, Modena, Teramo, San Benedettese, Gubbio, Sud Tirol, Bassano, Venezia, Parma, il big match naturalmente della giornata, alle 16:30 Ancona Maceratese, ore 18:30 in campo Padova, Fano, Pordenone, Mantova e Sant'Arcangelo, Reggiana. Insomma, come ho detto, non mi sembra che ci siano altre partite, diciamo, clou in questo raggruppamento. Venezia-Parma, scontro che dirà tutto per quanto riguarda Venezia, il girone.
Venezia-Parma è sicuramente un incrocio a questo punto molto importante per il proseguio del campionato, ma soprattutto nel caso in cui dovesse vincere il Venezia, perché se dovesse vincere il Venezia il divario fra le due prime squadre del girone si allungherebbe, si dilaterebbe a 6 punti, e questo insomma significherebbe la prima vera fuga del campionato a fine gennaio, quindi con davanti ancora 3 mesi di campionato, per cui è presto per dire che possa essere una sfida decisiva, ma di sicuro 6 punti non sono pochi. Consideriamo che il Parma sta attraversando, da quando ha cambiato radicalmente la gestione tecnica della squadra, sembra aver intrapreso un cammino più convincente, diciamo, così viene da, credo, una striscia di quattro vittorie consecutive, sì. Non ha mai perso con il nuovo management, e è risalito Ma il Venezia ha dato una dimostrazione di forza notevolissima nell'ultimo turno, andando addirittura a vincere 3-0 in casa della Reggiana, vittoria che ha determinato poi gli scossoni in casa reggiana. Quindi il Venezia ha chiarito che è la sfidante del Parma, ma ricordiamo che il Parma era stato dato da tutti in estate come la squadra che avrebbe potuto ammazzare il campionato. Così non è stato e se la dovrà vedere appunto con il Venezia. Bella partita questa, ma direi che Ancona Maceratese è ugualmente un polo di attrazione della giornata, perché intanto la Maceratese verrà ad Ancona galvanizzata dal fatto di aver ottenuto il punto di penalizzazione, di averlo riavuto in classifica. Non solo, ma anche la curiosità di vedere le novità per quanto riguarda l'Ancona, le molte novità che il mercato ha portato.
Sì,
insomma, una partita che attrae, che si lascia vedere.
Ne parleremo naturalmente più avanti di quello che sarà il match Ancona Maceratese, anche con il collega del Corriere Adriatico Corrado Bellagamba. Tanto possiamo dire, anticipare una cosa, anzi due, che potrebbero riguardare l'11 titolare dell'Ancona di domenica.
Aspetta, che intanto dovremo subito spararci il primo break pubblicitario.
Va bene,
così
me la tengo per
Ferdinando
dopo.
Si prepara, che lo interroghiamo, perché non abbiamo avuto il suo parere in questo momento sul mercato biancorosso, entrate e uscite. E il parere di Ferdinando per noi
vale
tantissimo. Pubblicità. SMS, come sempre, WhatsApp 334 35 20 488.
Punto biancorosso. G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca in formato del nostro sito www.gplanet.it.
Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetech e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Buonasera, ben ritornati nuovamente in diretta con Punto Biancorosso. 334 35 20 488 i nostri punti di contatto, o se volete anche email diretta @radiotua.it. Allora, eravamo un po' in sospeso con quella che è la valutazione del mercato biancorosso sino a questo momento, e allora chiediamo a te, Ferdinando, come la vedi appunto i movimenti di mercato sino ad ora.
E posso dire una cosa, mi intrometto, io chiedo, l'ho chiesto a Ferdinando perché un conto che ci esprimiamo noi, no? Un conto è che si esprime Ferdinando, perché Ferdinando ha anche dall'altra parte la voce, il cuore e la mente collegata alla sua testata giornalistica, noi ce lo scordiamo sempre. No, che Ferdinando Vicini scrive per una testata che di ha pochissimo credito nel mondo sportivo italiano,
ma proprio basso. Di basso rilievo,
che noi, quel fatto che diciamo sempre Ferdinando Vicini qui con noi a Radio Tua, ma il nostro Ferdinando, vogliamo dirgli dove scrive?
Col Corriere dello Sport.
Sì,
Corriere dello Sport.
Quindi lui c'ha un contatto anche privilegiato per capire un pochettino come viene visto il mercato dell'Ancona,
guarda,
anche a livello nazionale.
E guarda, non lo dico, questa è una curiosità mia, cioè non lo dico perché ho Ferdinando di fianco, io ho sempre più apprezzato il Corriere dello Sport alla Gazzetta, guarda, te lo dico, magari vado controcorrente mondo che ci sta sentendo, però per me è sempre stato così.
Devo dire che, non adesso non ovviamente per merito mio, ma che il Corriere dello Sport dà attenzione all'Ancona, c'è sempre almeno un paio di pezzi a settimana se c'è qualcosa di importante, nonostante appunto l'Ancona non lotti per le prime posizioni, e soprattutto tenuto conto che nel girone dell'Ancona convivono delle società che sono blasonate, no? Perché naturalmente Parma, Venezia, Padova sono piazze grandi che attirano anche il giornale, ovviamente è portato anche a concedere spazi a piazze dove commercialmente è letto, e avendo anche la testata verde al nord è notevolmente diffusa. Comunque, tornando invece al mercato dell'Ancona, voi mi fate una domanda che devo dire non è di facile risposta. Perché? Perché si presta a diverse interpretazioni. Sappiamo bene che le opinioni nel mondo del calcio sono tutte valide fino a che poi non arriva il riscontro del campo. Però cerchiamo di ragionare in maniera direi obiettiva, quindi dimenticandoci per un attimo che siamo tutti e vorremmo tutti che i giocatori che arrivano ad Ancona sono ottimi, che si inseriscono presto e che determinano soprattutto un cambio di passo della squadra.
Questo è
sogno, quello che vorremmo,
il sogno di tutti i tifosi.
Però giustamente, e lo devo dire perché io non sono stato tenero con i dirigenti che sono arrivati, io ho tutte le mie perplessità che ho scritto, esplicitato, che hanno portato pure a qualche diciamo frizione, però con la mia, io cerco di essere trasparente e obiettivo. Devo dire che se vogliamo paragonare la campagna acquisti di quest'estate con quella invernale, io dico che non c'è paragone.
Tutt'altra sostanza,
che,
sicuramente.
Sì, nel senso che sono arrivati, questo va detto, 5 calciatori, tutti calciatori di categoria, anzi qualcuno come Paolucci è la prima volta che si trova a disputare la Lega Pro, ha sempre giocato in Serie A, Serie B, giocatore che a me, lo dico subito, non ha mai entusiasmato, però è un calciatore che in Lega Pro ha un suo peso specifico.
Un giocatore vero.
Giocatore vero, giocatore che ha delle qualità che secondo me nell'Ancona possono sicuramente essere valorizzate, che Brini saprà valorizzare. Quindi sono arrivati 5 calciatori, un portiere, di prospettiva, perché Anacorà è un portiere di prospettiva. Non, cioè, se valutiamo gli arrivi, li dobbiamo valutare in relazione a quello che c'è e a come potrebbero, a che tipo di valore aggiunto potrebbero portare alla squadra. Allora, Anacorà, valore aggiunto zero, nel senso che probabilmente non sarà il titolare, ma è un giocatore su cui si punta molto. Io ne ho sentito parlare molto bene, confesso di averlo visto giocare solo 2 volte.
Diciamo che è un, come tu ben dicevi, è un giocatore, sì, di 22 anni, scuola Juventus, si è sempre parlato tanto bene,
sì,
di questo
gran
ragazzo.
Fisico, esatto. Molto reattivo, gli manca esperienza.
Ha avuto,
manca...
avuto fino a questo momento un po' troppi alti e bassi per quelle che sono le sue doti,
sì,
tecniche.
Che per un portiere che di 21 anni, 22 anni, che gioca in Lega Pro, è anche normale, perché i portieri giovani che non hanno alti e bassi diventano titolari dalla Serie B in su, no? Detto questo, e quindi detto che Anacorà non porterà un valore aggiunto immediato alla squadra, passiamo agli altri. Vitiello l'abbiamo visto già in campo, anche se per pochi minuti. È calciatore che, e qui apriamo un, cioè mettiamo un punto interrogativo, che se ritrova la piena condizione fisica sicuramente è un valore aggiunto per questa squadra, perché un giocatore come Vitiello manca nell'organico dell'Ancona. Ovviamente dobbiamo tenere conto che Sebrini lo ha schierato nell'ultima gara soltanto per 12 minuti, credo, qualcosa del genere.
E negli ultimi 20 minuti, sì.
Sì, 18, una cosa.
Gli ultimi 20, era il 25esimo del secondo tempo.
Ecco, evidentemente ritiene che grado di preparazione di Vitiello oggi non gli consenta di stare in campo per più di mezz'ora, per cui ci sarà bisogno di tempo per portarlo a una condizione che gli consenta di essere competitivo in campo per tutti i 90 minuti, per cui adesso anche Vitiello valore aggiunto, diciamo minimo,
sì.
Non per il valore del calciatore, che è riconosciuto, ma per l'utilizzo di Brini, che ci ha fatto capire che non è ancora in condizioni. Il discorso cambia se noi passiamo all'altro acquisto difensivo, Alessandro Di Dio. Calciatore, lo dico subito, che io non avrei mai mandato via da Ancona, perché è un calciatore che ha potenzialità, è un calciatore che non è un fenomeno, ma è sicuramente un giocatore di fascia che garantisce facilità di corsa.
Sa fare il suo ruolo.
Gamba. Insomma. Sa difendere, sa attaccare, sa fare le due fasi, ripeto, non è un fenomeno, ma è un giocatore che ha una potenzialità, può crescere e soprattutto è sicuramente migliore di chi è andato via, perché fra Di Dio e Malerba io non ci avrei mai pensato, nemmeno un attimo.
Chiaramente.
Quindi lui porterà un valore aggiunto.
Posso chiederti, secondo te il ritorno di Alessandro Di Dio ad Ancona è stata una precisa richiesta di Fabio Brini? A tuo modo di vedere? Visto che già ha avuto modo comunque di allenarlo in estate.
Secondo me il parere di Brini ci sarà stato. Brini non lo ha avuto Di Dio, quindi non è un calciatore che lui conosceva direttamente.
Però in estate l'ha visto, l'ha allenato,
in estate
l'ha visto,
lo ha visto per un po'. A mio modo di vedere Di Dio è andato via... a mio modo di vedere, questo lo so, Di Dio è andato via con... un po' come Lori, cioè non sarebbe andato via per sua scelta, quindi ci sarà stato qualche contatto per cui il calciatore era ben disposto al ritorno e quindi la società ha sicuramente assecondato Brini, e credo che fra Di Dio e Malerba non ci sia assolutamente confronto. Perché lo dico sempre con obiettività, io sono stato felice nel leggere Malerba nella lista dei partenti.
Ecco. Credo onestamente, adesso non ce ne voglia Malerba, che già sarà a Siracusa, però in molti concorderanno appunto con te su questo appunto paragone tra i due.
Ma io penso poi che chi fa questo mestiere debba essere onesto, debba dire,
certo,
le cose come stanno,
certo.
Insomma, non è che stiamo... per carità, nessuno discute l'impegno, la professionalità di Malerba, però in campo è un giocatore che abbiamo visto, quindi Di Dio porta un valore aggiunto.
Rimanendo, poi continuiamo nell'analisi, sì, degli altri due, rimanendo appunto in tema di questo scambio ufficializzato ieri, Di Dio Ancona, Malerba Siracusa. Stupito del passaggio anche di Elio De Silvestro al Siracusa?
Ma nemmeno un po'.
Addirittura,
no.
Sei il primo che sento.
No, nel senso che non sono stupito che sia andato via De Silvestro.
E perché?
Perché secondo me gli acquisti che sono stati fatti indirizzano tatticamente Brini su un modulo che, per il quale De Silvestro non è il massimo, non è un calciatore che... in quel progetto tattico verso il quale credo si vada,
il 4-4-2,
esatto, intendi. Il 4-4-2, ma anche un 4-3-3 con i giocatori attuali, mm-hmm. Cioè De Silvestro difficilmente avrebbe trovato posto, perché De Silvestro è un esterno che ha delle qualità, discontinuo, a me non è mai piaciuto molto, l'ho detto pure quando è arrivato e durante anche quando ha fatto i due gol della partita, eccetera. Non è che sia un giocatore scarso, però un giocatore secondo me troppo intermittente, troppo leggero in fase di contenimento e quindi un giocatore incompleto. Naturalmente se compri Del Sante e Paolucci penso che li compri per farli giocare entrambi. E quindi la formula dell'unico attaccante centrale credo che sarà, che abbiamo visto fino ad adesso con Momenté o con Diaye, Samp, sì. Credo che vada accantonata, a meno che in alcune circostanze non sarà disponibile uno dei due, ma Del Sante e Paolucci sono stati comprati, acquistati per essere messi in campo insieme.
Quindi in un ipotetico 4-4-2 diciamo che si darà molto spazio a Bariti da una parte, o eventualmente, come sentivo anche mercoledì durante DJ Biancorosso quando avevamo scuffia, a microfoni spenti, disse come quarto di centrocampo a destra, Daffara quel ruolo lo sa fare molto bene.
Stavo dicendo questo, a mio modo di vedere Daffara ha acquisito, ha scalato un po' le gerarchie,
sì.
E ha acquisito credito nei confronti di Brini per la sua duttilità. Anche Daffara ha palesato lacune, ha fatto partite buone, altre meno buone, in difesa in qualche occasione insomma è stato protagonista in negativo, però Daffara è un giocatore duttile, un giocatore capace di fare sia l'esterno destro basso che l'esterno destro di centrocampo, e credo che Brini lo abbia apprezzato soprattutto in questa sua duplice fase, perché è un calciatore che si è schierato come quarto di centrocampo, soprattutto nelle partite esterne, come l'ha utilizzato Brini, a gamba, e quindi riesce a fare, essendo un terzino, la fase difensiva e a garantire anche una discreta spinta sulla destra. Quindi io non mi meraviglierei di ritrovare un centrocampo a 4 con Daffara esterno destro.
Molto bene.
E Frediani dall'altra parte.
Tra l'altro Frediani è stato anche provato in un 4-3-1-2.
Sì, 4-3-1-2, certo, perché questa è un'altra ipotesi. Avendo i due attaccanti, tu puoi giocare con un trequartista che nel caso specifico è Frediani, che io vedo sicuramente meglio come esterno, però lo può fare il trequartista,
certo.
Perché comunque è un giocatore che ha il cambio di passo, salta l'uomo, è capace di... ha una certa inventiva, per cui lo può fare quel ruolo, sicuramente.
Quindi tutto questo mercato che viene fatto, appunto...
Attenzione, aggiungo un'altra cosa, che il mercato non è finito.
Ah, no.
Per cui oggi noi vediamo un'evoluzione, stiamo parlando di un'evoluzione tattica dell'Ancona, che sicuramente cambierà pelle rispetto a quella che abbiamo visto fino adesso,
certo.
Che potrebbe essere completato dall'arrivo a disposizione di Brini di un altro paio di pedine, tante ne arriveranno secondo me, che gli consentirebbero di avere ulteriori varianti.
Sì, ricordiamo appunto che l'Ancona sarà presente negli ultimi due giorni di mercato, lunedì e martedì a Milano nella sede del calciomercato, e quindi lì già si prevedono veramente molti botti sia in entrata ma anche in uscita, quindi attenzione perché ci sono diversi giocatori in fase d'uscita per l'Ancona, poi ne parleremo più avanti. Intanto
perché oggi siamo anche a più tre come organico tra le entrate e le uscite,
esatto,
attenzione,
esatto.
Cioè abbiamo tre giocatori di più in organico rispetto a quelli che c'erano prima dell'inizio del mercato.
Infatti dobbiamo stare attenti anche al discorso di liste, quindi. Allora, i due attaccanti magari li analizziamo col nostro primo ospite.
Sì,
diamo il benvenuto a mister Favo. Buonasera mister.
Buonasera, ciao Ferdinando.
Ciao Massimiliano, stavo divertendomi a fare quello che fanno i 56 milioni, i 60 milioni di italiani, cioè l'allenatore, a pensare come
poter... Perché non è nel primo,
nell'ultimo. Esatto.
Comunque tu, non per sviolinare, ma comunque hai giochicchiato, quindi qualcosa più, diciamo, ne mastichi, dai, un poco.
Senti, la prima domanda è questa. Secondo te l'Ancona compra Del Sante e Paolucci per farli giocare entrambi? Che ne dici?
Ma se no non avrebbe senso,
ecco.
L'acquisto di Del Sante e Paolucci, nel senso che allora sono due giocatori poi piuttosto inclini a calpestare l'area di rigore. sono due giocatori, almeno che mi ricordi io, di grande dribbling, no? I grandi del Santo, me lo ricordo quando giocavo con la Primavera della Fiorentina e Paolucci con la Primavera della Juve.
Sì.
Due giocatori che avevano una carriera, diciamo, ecco, giornalisticamente strepitosa davanti, che invece un po' tutti e due hanno tradito queste grandi attese iniziali. Paolucci è un giocatore che ha avuto poi tantissime occasioni e ha anche giochicchiato parecchio, però ha fatto pochi gol nelle categorie dove ha giocato, perché poi parliamo di categorie di altissimo livello come Serie A e Serie B.
Beh, un centinaio di presenze in A, un centinaio di presenze in B, quindi insomma.
Esatto, quindi sicuramente sono categorie più difficili da per poter realizzare tanti gol. Ma è anche vero che lui era, a livello di settore giovanile, a livello di nazionale giovanile, era una promessa incredibile.
186 reti con le giovanili della Juventus.
Esatto, quindi probabilmente ecco, è stato tradito anche questo suo grande talento, probabilmente da un'attesa importante nei suoi confronti. Però Ancona è la piazza ideale per poter è sempre stata una piazza dove gli attaccanti hanno fatto tanti gol. Ritorna tutto sommato a casa, perché credo che sia di Civitanova. Se alla, mi sembra che lui sia un 86, se non sbaglio, quindi se ancora la voglia di
sì, poter... 31 anni da compiere, da fra pochi giorni,
sì,
credo.
Sì, lui è un 86 e lui era nella Primavera di Giovinco, Marchisio, quindi
sì.
di quella covata lì. Effettivamente era aiutato pure da tanti giocatori di altissimo livello, a quei tempi, però lui aveva una grande capacità realizzativa, un grande fiuto del gol. Ma in questi giorni, tornando alla domanda tua, ho letto anche di eventuali prove del 4-3-1-2, cioè di un rombo a centrocampo con Frediani alle spalle di...
Sì.
Ma non credo che il mister, conoscendolo, possa tradire il suo lavoro in ampiezza. Se hai due attaccanti del genere, non puoi diciamo portare il campo verso la densità, no? Perché poi sono due attaccanti che hanno bisogno di cross, hanno bisogno di essere serviti, di avere spazi per potersi alternare. Quindi credo, conoscendo il mister, che alla lunga e non subito, perché è normale che, conoscendolo, l'inserimento sarà un po' di tutti graduale, però si è orientato per farli giocare ambedue. Non avrebbe senso altrimenti questo ingresso.
Esatto, sono perfettamente d'accordo con te, anche perché, diciamo la verità, Max, almeno io la vedo così, tu lo conosci, quindi mi puoi confortare. Frediani da trequartista lo può fare, ma sicuramente da esterno rende di più, lui è un esterno.
Ma il trequartista, probabilmente lo sapete benissimo, e il trequartista deve essere un giocatore che sa giocare di spalle, sa girarsi velocemente. Frediani mi sembra un giocatore al quale piace pestare la riga,
sì.
Piace stare con le spalle alla riga per poter puntare. Il trequartista è un altro ruolo completamente.
Esatto.
E quindi
il trequartista impone anche un senso tattico diverso dal giocatore di fascia.
Anche un dribbling diverso, anche una capacità di assist diversa. Quindi, mentre Bariti era un ottimo esterno, che poi in seguito a un infortunio quest'anno è stato modificato, ha giocato un altro ruolo, deve ritrovare il passo che conosce il calcio italiano.
Ricordiamo che Bariti ha fatto due presenze in Serie A con il Napoli.
Sì, ma lui era una grandissima promessa come esterno, quindi alla fine credo che se dovesse trovare una collocazione in questa squadra, e di qui la partenza di De Silvestri, credo sia proprio perché in qualche modo deve sfruttare Bariti in quella posizione.
L'avresti ripreso Alessandro Di Dio?
Ma Di Dio ha avuto anche lui delle prestazioni altalenanti, è venuto come under Ancona, quindi non era probabilmente completamente maturo, però mi è sempre piaciuto per applicazione e forza come giocatore. Quindi credo che in questa squadra, dove soprattutto a sinistra, a volte anche a destra, perché sono stati altalenanti sia Barilaro che
Daffara,
credo che con Didio mi sembra un giocatore più costante, più di forza e più
affidabile,
difensivo anche, se provi quasi a fare un 4-2-4 come orientamento, perché poi Baliti, Frediani e due punte, comunque devi cercare di essere...
Non mi parlare di 4-2-4 perché mi viene alla mente quella bellissima squadra che era stata costruita e da te allenata con Maiorano centrocampista.
Maiorano, Ruffini. Genchi e Guglielmi.
Mamma mia, una squadra che se fosse stata lasciata lavorare e visto il previsto e prevedibile calo del Teramo, secondo me nel girone di ritorno quell'anno ci saremmo veramente divertiti.
Non parlare del passato.
No, però mi hai sollecitato il 4-2-4. Perché io
questa è una squadra che con questi giocatori, con le caratteristiche di questi giocatori, se Pichello ritorna il giocatore, perché ho visto negli ultimi anni ha giocato pochino, se Pichello ritorna il giocatore... che possa garantire sostanza e comunque presenza insieme all'altro mediano che adesso mi sfugge
a Jay, Zampa,
no, quella, Zampa. Zampa e potrebbe sostenere anche un 4-2-4,
esatto.
Considerando soprattutto che comunque Frediani e Baridi sono due giocatori che possono stringere nella fase difensiva, sì, dentro al campo,
sì.
Quindi sicuramente se le prospettive e i nomi, io lo sai, non sono tanto per i nomi, e obiettivamente nella condizione dell'Ancona societaria che era iniziale, io non avrei, diciamo, pensato a un mercato del genere,
esatto.
Però se sono stati presi questi giocatori e tengono fede alle attese, diciamo, se i nomi corrispondono alle qualità dei giocatori e si inseriscono rapidamente, sicuramente la squadra ha fatto un salto di qualità notevole.
Max, lo conosci Giordano Maccarroni come difensore? Quello che sta a Messina? No.
Non obiettivamente.
E Carcione?
Carcione è un buon giocatore. Carcione è un buon giocatore, è un giocatore anche lui di grande sostanza, di grande qualità e di grande esperienza. Ripeto, io sono più preoccupato per il dopo, non per la qualità dei giocatori che stanno arrivando. Io spero che comunque si sia anche da Gonetano d'adozione e da Gonetano che ha vissuto, diciamo, le ultime vicissitudini societarie. Io spero solo che tutto ciò garantisca sicuramente la salvezza alla squadra e soprattutto la salvezza, diciamo, economica,
esatto,
della squadra, perché credo che ognuno di noi non avrebbe mai pensato ad un mercato del genere,
no,
insomma. Quindi
no,
anche perché ci sono giocatori comunque che adesso dovrebbero, diciamo, ipoteticamente, perché poi conosco Brini e può giocare chiunque, ma come Momentè, come altri che guadagnano, diciamo, abbastanza, che potrebbero pesare come
alternativa. Beh, direi Momentè abbastanza tanto.
Potrebbero pesare molto a livello di alternative e quindi poi dicevate bene, ci sarà un altro mercato, la società si sta muovendo bene, stanno cercando di dar via tanti giocatori, quindi probabilmente anche quello che hai detto tu, di Dio per gli altri due, credo anche che Siracusa lo volesse questo esterno, quindi sai, due per uno hanno consentito probabilmente anche di non di diluire un po', no,
questo,
diciamo, di alleggerire questo budget dell'Ancona,
sicuramente,
e quindi perché non credo che di Dio guadagni tantissimo, e mentre Malerba e De Silvestri sicuramente erano due ingaggi abbastanza sostanziosi.
Cosa che non sarebbe stato Barilaro, che mi risulta invece essere, insomma, uno di quelli che guadagna, che meno pesa sulle casse dell'Ancona, mettiamola così.
Sicuramente i giovani guadagnano meno, insomma, quindi sicuramente avranno fatto, poi ho visto che c'è stato qualche rescissione. Io spero che comunque, come credo, perché mi sembrano abbastanza in questo momento, diciamo, e spero che siano abbastanza oculati, credo che sia importante anche tenere un occhio al budget.
Certo. Senti, invece veniamo all'attualità, perché poi il mercato è bello, fa discutere, ma c'è il campo che è il giudice supremo. Domenica c'è la Maceratese, tu hai allenato l'Ancona, hai allenato la Maceratese, conosci bene anche la piazza di Macerata e conosci anche la squadra, perché credo che tu la Maceratese l'abbia vista quest'anno.
A parte che un derby è il vero match salvezza, no?
Eh sì.
Nel senso che della giornata, poi c'è Modena-Teramo,
sì,
credo.
Sì.
E quindi sono i due match che gli altri sono tutti testa coda. Quindi i veri match, diciamo, salvezza sono...
Beh, ad eccezione, lo dicevamo, di Venezia-Parma, che è...
Venezia-Parma è il match,
match
diciamo,
clou,
no?
Sì.
Poi io parlo di match salvezza, perché sì, poi le altre partite sono tutte di testa coda,
sì,
o magari delle partite che possono interessare i playoff, quindi... Ma la Maceratese è un cambio societario piuttosto anomalo, perché sono piuttosto fermi, si capisce meno di Ancona, nel senso che Ancona erano tutti in attesa e obiettivamente sono anche tutti sorpresi di questo mercato, credo, no?
Certo.
E che viene accolto positivamente, perché è normale che venga accolto positivamente anche in funzione magari della risposta della gente al quesito, ma questa società che cosa farà, che sostanza ha. Quindi, mentre Ancona sta dimostrando di avere anche una sostanza economica, credo che la Maceratese in questo momento sia un po' una squadra, diciamo, è un punto interrogativo, una società con un punto interrogativo. È anche vero che però ha una condizione di classifica che probabilmente gli consente di stare un po' più, tra parentesi, tranquillo, perché hanno ritrovato un punto in classifica, credo che siano a 25. Per la Maceratese questa è una partita determinante, perché se la Maceratese dovesse fare risultato, comunque si tiene abbastanza distante dalla...
Ma forse potrebbe anche guardare al decimo posto se dovesse vincere ad Ancona.
Ma non credo che per struttura possa ambire a qualcosa di più di una salvezza tranquilla o dei play-out, quindi credo che... Mentre l'Ancona ha l'esigenza di vincere prima di tutto per allontanarsi dalla zona pericolosa, che ha un punto, e poi per poter fare in modo che di tirar dentro nella lotta la Maceratese, perché superandola sicuramente tirerebbe dentro la lotta un'altra concorrente, e sarebbe per l'Ancona determinante. Questo è un guado, diciamo che è un guado, una partita abbastanza importante, più per l'Ancona secondo me che per la
Maceratese.
La Maceratese, tra virgolette, può anche permettersi una botta, cioè diciamo una partita a vuoto in questo momento, che la può condizionare per il futuro, che però rimane più che altro posizione invariata. Ricordiamoci che la Maceratese ha una partita in più da giocare, che c'è un recupero, e quindi anche questo, i punti potrebbero essere, credo che sia col Teramo in casa, adesso non ricordo se c'è il recupero col Teramo.
Qual è la partita? Controlla, credo che sia Maceratese-Teramo, ma non con tutti i rinvii che ci sono stati.
Sì, credo sia Maceratese-Teramo comunque. Quindi anche questo gli consente di giocare la partita con un'altra tranquillità. Avendo una partita in meno, tra parentesi, in casa, potrebbe avere questa possibilità di essere più tranquilla. Poi calcoliamo che le aspettative di Macerata sono totalmente sempre diverse, sia anche mediaticamente rispetto alle aspettative che ci sono ancora, soprattutto in questo momento dove la società ha fatto uno sforzo.
Sì, sicuramente. Tra l'altro ci ricordiamo il derby dell'andata, dove l'Ancona obiettivamente fece molta fatica a portare via quel punticino, quello 0-0 che con le unghie e con i denti portò a casa. Credo che questa volta il confronto anche dal punto di vista tecnico sia più equilibrato e sia anche l'Ancona in condizioni di poterla vincere questa partita.
Ma sì, speriamo di una cosa, credo che il campo abbiano fatto dei lavori, ma non credo che si possano fare i miracoli. Quindi Ancona vuol dire, io parlando con Gadda del prepartita di Ancona Forlì, esaminando quella partita insieme, spesso ci sentiamo, proprio esaminammo il discorso del fatto che l'Ancona, rispetto alle partite fuori casa, dove ha fatto tutto sommato meglio molte volte sotto il profilo del gioco, in casa fa più fatica per il campo.
Tutti fanno fatica a giocare al Del Corner.
Sì, però per una squadra che viene a difendersi è più facile, perché poi
certo,
la squadra di casa deve imporre il gioco ed esprimersi e non può aspettare e subire la gara, quindi a volte ti espone a dei contropiedi e il campo favorisce gli errori e quindi favorisce la squadra che gioca fuori casa, che può ripartire in contropiede, quindi questa mi è rimasta impresso perché è una cosa che abbiamo esaminato insieme a Massimo prima della partita.
E Gadda lo disse anche dopo la partita in sala stampa, disse questo è un campo che dove veramente...
allora era un campo di patate, adesso non so, sarà di cicoria, però speriamo, nel senso speriamo sia più verde, però è logico che lungi del campo dove abbiamo giocato noi e mi ricordo era uno dei migliori d'Italia,
sì.
Adesso è un campo veramente in situazione, anche perché non è stato mai fatto niente.
Quindi è stata solo aggiunta sabbia, mi risulta.
Esatto.
Dovevamo una precisazione ai nostri ascoltatori,
sì,
il recupero è Maceratese-Modena in programma mercoledì 8 febbraio alle 14.30.
Ah ecco, quindi vabbè, comunque è uno scontro diretto.
Uno scontro diretto, sì, la sostanza non cambia, nel senso che comunque la Maceratese aspetta una diretta concorrente in casa.
Sì, con una partita in più, quindi paradossalmente potrebbe pensare di essere già a 28 punti, quindi su un punto sotto l'Albino Lecce, nel senso che ha dei punti a disposizione, che è una partita in più da fare in casa, che potrebbe comunque essere una partita determinante per loro, perciò ripeto l'interesse verso questa partita e le aspettative, cioè paradossalmente la tranquillità in queste partite fa la differenza, e secondo me in questo momento di classifica la Maceratese è un attimino più tranquilla, anche se so che Giunti non è felicissimo in questo momento perché vorrebbe un certo tipo di mercato. C'è un po' di confusione insieme alla Maceratese dal punto di vista delle competenze dei direttori sportivi, c'è un po' di impasse e l'allenatore un po', diciamo, sicuramente non è contentissimo.
E poi questa proprietà svizzera, insomma, sembra un po' lontana, cioè non sembra, che mi pare di aver capito che non ci sia molta presenza, non ci sia
non è stata attualmente, però ce n'è troppa, perché poi pare che ci sia lo Schiavo, Benassi, ci sono tanti direttori sportivi, c'era un avvocato che è andato via, probabilmente l'assenza della proprietà
in questo senso parlavo,
favorisce
io.
Diciamo i cani sciolti,
sì,
tra parentesi, detto in modo
nel senso che è chiaro che poi i vuoti vengono riempiti, no? È una legge fisica che quando manca qualcuno, poi c'è qualcun altro che
volte è meglio riferimenti sicuri e certi,
pochi esatto, bravissimo. Max, ultima domanda, non so Cristian se volevi chiedere qualcosa a Max, io una cosa gliela chiederei, se fossi tu l'allenatore dell'Ancona te la giocheresti all'arembaggio oppure faresti partita riflessiva aspettando l'errore?
Vabbè, io di natura sono un equilibrato, quindi voglio dire come tutti gli allenatori, è anche vero che bisogna capire le caratteristiche, in questo momento le condizioni più che le caratteristiche dei giocatori nuovi, se giocheranno, se non giocheranno. Vitiello ha giocato pochino, quindi io aspetterei anche per capire se questi giocatori giocheranno tutti dall'inizio e capire quale, magari giocherà un solo attaccante dei due e l'altro entrerà in corsa, cioè bisogna vedere anche in che condizioni sono arrivati questi calciatori. Del Sante e Paolucci credo che giocassero, quindi comunque sono in condizione, e quindi bisogna capire anche, poi sai, il mercato viene definito sempre, quello di gennaio, un mercato di riparazione, e la maggior parte delle volte le riparazioni si fanno su una macchina che non andava,
sì.
Ed è difficile che aggiusti una cosa e ne rompi un'altra.
Sì, e poi soprattutto trovare proprio il pezzo giusto che si incastra, no?
Esatto, quindi qual è il problema? Che quando cambi tanto vuol dire che avevi tanti problemi, e ricostruire una squadra su 4 undicesimi significa creare quasi un giocattolo nuovo, e affinché il giocattolo nuovo vada subito, che la macchina nuova vada subito a pieno regime, ce ne vuole, no?
Eh sì.
Quindi io mi ricordo quando abbiamo vinto il campionato ad Ancona, l'ultima, quello dello spareggio di Perugia, credo che a novembre arrivò solo Martin Furiga. sì, un argentino che poi non giocò mai.
Non solo, Max, ma allora il mercato cosiddetto di riparazione si teneva a novembre, quindi c'erano 7 mesi buoni davanti di campionato. Oggi il mercato
oggi finisce a gennaio, mentre li metti in circolo e mentre capisci le caratteristiche dei compagni, arriviamo a metà marzo.
Cioè alla fine sono 15-16 partite, non di più.
Esatto, quindi ripeto, devi solo sperare che la qualità di questi giocatori o la motivazione sia talmente alta che vadano subito in condizione e ti facciano fare la differenza.
Benissimo.
Io in conclusione, l'unica domanda che volevo fare al mister riguarda una notizia della passata settimana. Non so se ha avuto modo di seguire la vicenda legata al capitano Luca Ricci. Volevo sapere da te, insomma, come ha preso questa notizia, cioè il rifiuto ad un'offerta importante, quella del Mantova, che era stata appunto recapitata al giocatore, e la decisione di rimanere ad Ancona rifiutando tutte le destinazioni?
Ma il capitano probabilmente si è trovato molto bene, piuttosto che molti giocatori, come il giocatore è un essere umano come tutti gli altri, a volte hanno anche paura dell'incognito, no? Di cambiare per... quindi probabilmente ha fatto le sue valutazioni, si è trovato bene ad Ancona e ha ritenuto opportuno di sposare la causa. A volte ci sono delle situazioni che vanno al di là dei rapporti economici, quindi ha fatto una scelta che si sentiva di fare, l'avrà ponderata, ha pensato più avrà pensato che questo è un progetto futuribile dove ci stava bene dentro, poi ad Ancona si vive bene.
E invece il rinnovo a Luca Cognini come lo vedi?
Ma Cognini è un giocatore del 91, c'ha un buon futuro davanti a sé e probabilmente anche una riconoscenza verso un errore che è stato fatto da parte di qualche dirigente societario, perché anche a livello di scelta del chirurgo, credo, no? Poi è un giocatore che è futuribile, c'ha grandi possibilità per il futuro, non è uno che ha fatto tanti gol, ma proprio quest'anno era partito col piede giusto. Io lo conosco da quando era nelle giovanili dell'Ascoli, è stato un po' sfortunato questo ragazzo, però è un giocatore che su cui la società deve fare affidamento e ha fatto bene a rinnovargli il contratto.
Bene, in conclusione, pronostico del derby?
Ma ripeto, bisogna calcolare tante cose. È una partita molto equilibrata, lo dice la classifica. L'Ancona ha più bisogno e secondo me in questo momento è più dentro il progetto, è più dentro come motivazione, mi aspetto qualcosa in più dall'Ancona. Spero che, oltretutto, spero che l'Ancona riesca a tirarsi fuori, addirittura ho sentito parlare qualche dirigente di playoff, quindi mi auguro che alla fine il campo consenta a questi giocatori di poter fare la partita importante, anche perché è sempre un derby. E quindi la gente ai derby ci tiene.
Certo. Mister,
prima di lasciarlo andare, questo mi viene, non posso lasciarlo andare se non glielo chiedo, anche se non riguarda l'Ancona direttamente, ma la settimana prossima c'è la Champions League e il Napoli ha pescato il Real Madrid. Da napoletano, da profondo conoscitore anche delle cose del Napoli, dammi una percentuale sul passaggio turno fra Napoli e Real Madrid.
Ma il Napoli farà la partita come la fa sempre. E sono convinto che il Napoli farà due grosse partite, sia per entusiasmo che per qualità dei giocatori. Credo però anche che il Napoli è facilmente perforabile e deve stare attento con il Real Madrid, perché il Real Madrid, anche se gioca molto peggio del Napoli, ti può far gol in qualsiasi momento. Quindi sono fiducioso perché il Napoli veramente sta mettendo in mostra un gioco strepitoso che lo sta facendo, diciamo, considerare a livello anche europeo, però è anche vero che il gap tra le due squadre a livello tecnico è ancora notevole, quindi credo che alla fine passerà il Real Madrid, però da tifoso spero che di divertirmi, che magari sia una dolce uscita.
Bene, grazie Max, un abbraccio.
Grazie mille, al piacere di averti il nostro ospite al più presto.
Ciao,
buona serata mister. Ringraziamo allora il mister ex biancorosso, mister e allenatore.
Molti messaggi.
Sì, molti messaggi. Allora, intanto Dorico, poi andiamo in pubblicità. Cosa bolle in pentola sul mercato? Ranieri si è rimesso o temporaneamente fuori per lavoro? Come dice?
Fuori.
Punto. Fuori. Diciamo fuori, poi vedremo.
Però rimane socio.
Rimane socio, sì, con il 12% se non erro, vero?
Non lo so quanto sarà alla fine, perché...
Credo non più il 12%.
No.
Diminuito?
Sì,
si è diluita anche...
Man mano si riduce, se uno non versa il capitale sociale si riducono le quote, quindi per quello che riguarda le dimissioni da vicepresidente erano quelle che il comunicato che girava, però non c'entra niente con le quote sociali. Quindi attenzione, non facciamo confusione.
Bene, io Stefano andrei in pubblicità perché molto rapidamente dovremo contattare il secondo ospite, che già siamo anche fuori orario per quelli che
guarda,
erano...
Guarda Barti cosa scrive, Corriere dello Sport Stadio sempre nel cuore, grazie Barti.
Bravo Barti, avrai una copia omaggio da parte di Ferdinando allora. Ci fermiamo, break pubblicitario, torniamo tra poco.
Punto Biancorosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Extra Luce e Gas. L'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi! Se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Guarda la gente che c'ha le promozioni de Friends.
Sta zitto, che in mezzo a sta confusione mi sono perso mia moglie.
Oh, pure io, cercamole, va, la tua com'è?
Alta, bionda, minigonna, attacco 12, la tua?
E cosa te ne frega della mia? Andami in cerca della tua, che è meglio. Da Friends Amici Animali, tutto il meglio. E se sei fortunato, te perdi pure la moglie. Friends Amici Animali è ad Ancona e ora anche a Falconara.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolottery e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet, opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina Gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni prenotazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Iesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Iesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in Via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Biancorosso.
...19.35 minuti di nuovo in diretta su Radio Tua con Punto Biancorosso, 334 35 24 188, Ferdinando Vicini e Cristian Camilletti in diretta per l'ultimo appuntamento della settimana. Allora, andiamo adesso a parlare di quello che è la partita di domenica, che si disputerà alle ore 16.30 allo stadio del Conero tra Ancona e Maceratese. Allora, ci colleghiamo anche con il collega del Corriere Adriatico, con Corrado Bellagamba. Buonasera Corrado.
Buonasera a voi. A voi.
Ciao, buonasera.
Buonasera, benvenuta a Radio Tua. Allora, dici tutte le ultime da Macerata.
Allora, le ultime da Macerata. Macerata questa mattina si è svegliata con una notizia che ha destato molti sorrisi tra i tifosi, il fatto che il difensore Rocco Sabato sia stato visto proprio a Macerata fa pensare ad un possibile ritorno del difensore che tanto bene ha fatto nella seconda parte della scorsa stagione. Per il momento si resta in attesa, la società non ha ufficializzato nulla, però il fatto che il giocatore sia stato visto a Macerata fa ben sperare per un suo possibile ritorno in biancorosso.
E questa è la novità di mercato. Invece sul piano della formazione, con quale squadra pensi che Giunti si giocherà il derby?
Allora, per quello che riguarda la difesa, probabilmente sarà confermata, salvo proprio acciacchi dell'ultimo minuto, la difesa titolare con Marchetti a destra, la coppia centrale difensiva Gattari Perna e Ventola a sinistra. A centrocampo ci sarà da sostituire Lorenzo De Grazia squalificato, l'interno sinistro confermato, quadri in regia, probabilmente sarà Nicola Malaccari dirottato sul centro sinistra, e a destra sarà un ballottaggio tra Francesco Mestre e Federico Franchini. Per quanto riguarda l'attacco, bisognerà vedere quale sarà la scelta tattica di Giunti, che ha alternato spesso il modulo a due con due trequartisti e una punta al modulo con due punte e
il trequartista.
Il punto di riferimento in attacco comunque sarà Matteo Colombi. Poi bisognerà vedere quali saranno le scelte tattiche, se giocherà Palmieri al suo fianco con un trequartista oppure se giocherà la coppia Turchetta Petrilli in appoggio a Colombi, unica punta. Bisognerà vedere anche le condizioni di Turchetta, che in questa settimana si è allenato con la squadra ma ha dovuto saltare purtroppo a piedi pari per problemi influenzali la prima settimana, quella di ritorno, quella che avrebbe dovuto portare alla gara con il Modena, che poi è stata rinviata.
Sì, invece sotto il profilo dell'attesa, la tifoseria Macerata come lo vive questo derby? Tra l'altro, in una settimana in cui la Maceratese, tu dicevi che chi tiene alla Maceratese oggi sorrideva per aver visto Sabato e quindi un rinforzo importante per la difesa, ma ha sorriso sicuramente anche per il punto recuperato.
Sì, assolutamente, è stata un po' una settimana questa un po' sulle montagne russe, nel senso che alcune, diciamo, alcune situazioni, come ad esempio il mercato, dove all'inizio si parlava di 3 rinforzi, poi dopo questi rinforzi tardavano ad arrivare, e quindi questo sicuramente aveva messo un pochettino in apprensione anche la tifoseria. Poi dopo le belle notizie sono cominciate ad arrivare, tra cui anche avevo citato prima Perna, che all'inizio di questa settimana era stato anche oggetto di un pressing di mercato da parte del Teramo, che stava cercando un nuovo difensore centrale, quindi diciamo che la Maceratese si è dovuta anche un po' difendere sul mercato da questo punto di vista. Poi è arrivata la notizia dell'accoglimento del ricorso presentato dalla Maceratese in appello contro i 3 punti di penalizzazione, o meglio contro per lo sconto, diciamo, a 2, visto che i 2 punti erano non erano oggetto di discussione, i 2 punti che ovviamente sono rimasti, e quelli non erano oggetto di discussione perché riguardano scadenze, e di fronte ad una scadenza
c'è poco da discutere,
è difficile difendersi.
Certo.
Bene, quindi diciamo che queste notizie hanno un pochettino ridato entusiasmo, e ora ovviamente si pensa al calcio giocato, visto che il 2017 inizia per la Maceratese esattamente come era finito il 2016, con un derby in trasferta, un derby che sarà molto sentito. Quindi diciamo che con le ultime notizie è ritornata anche un po' la voglia anche di calcio giocato a Macerata.
Ecco Corrado, a proposito di trasferta, come seguito, più o meno, si sanno che numeri potrebbero esserci al Del Conero dei tifosi?
Allora, io ho parlato poco fa con i punti vendita di Macerata. Mi è stato detto, dato provvisorio, intorno alle 100, ai 100 biglietti venduti fino a questa sera. Quindi domani sarà l'ultima giornata di prevendita, di solito è quella che porta l'ultima giornata di prevendita, di solito a maggiorare è quella che porta più biglietti, quindi
un paio di centinaia potrebbero essere.
Si spera ovviamente nella più grande partecipazione, anche perché la Maceratese in trasferta ha sempre fornito delle ottime prestazioni, quindi sicuramente c'è la voglia dei tifosi della Maceratese di seguire questa squadra in questo derby contro l'Ancona, con cui la Maceratese non vince da svariati anni, quindi ci sono tutte le premesse per una buona partecipazione di pubblico.
Molto bene Corrado, grazie mille per il tuo intervento, è il piacere di risentirci.
Ciao, buonasera.
Più presto.
Grazie a voi, buona serata.
Ciao Corrado, buonasera. Ringraziamo allora Corrado Bellagamba del Corriere Adriatico per le ultime informazioni da Macerata. Allora a questo punto, Ferdinando, vediamo anche quella che potrebbe essere la probabile formazione dell'Ancona di domenica.
Sì, probabile formazione che, atteso che siamo ancora in pieno mercato, che i giocatori di cui abbiamo parlato prima, cioè del Sante, Paolucci, di Dio, Vitiello e Anacurà, sono arrivati da poco, è probabile che Brini non faccia rivoluzioni in una partita delicata come quella del derby, quindi probabile che si affidi al 4-3-3. Possibile alternativa, almeno per quello che si è visto in settimana, potrebbe essere il 4-1-2, ma più difficile. Io opterei per questo 4-3-3, a meno di novità che magari domani si dovessero vedere in allenamento, con Scuffia in porta. Ricordiamo che non sarà della partita il capitano Luca Ricci.
Ricci, una giornata di squalifica.
Una giornata di squalifica.
Per doppia munizione.
Invece la linea difensiva, quindi per effetto della squalifica di Ricci, linea difensiva con Daffara a destra e Forgas a sinistra, e coppia centrale formata da Moi e da Kostadinovic. A centrocampo ci dovrebbe essere, almeno diciamo i movimenti visti in settimana, potrebbero portare all'esordio di Leandro Vitiello dal primo minuto in posizione di centrocampista centrale con ai lati Zampa e Agei. In attacco, restando il tridente, Baridi e Frediani sarebbero gli esterni con Paolucci punta centrale. Nel caso in cui Brini optasse per il 4-3-1-2, cambierebbe semplicemente la posizione tattica di Frediani, che si posizionerebbe alle spalle di Paolucci con Momentè e Baridi in panchina.
Molto bene, allora sono le 19:44 minuti, io direi di andare con un po' di messaggi e poi rush finale dedicato anche a quello che è il capitolo mercato. Allora c'è Claudio che ti scrive: ciao Nando, credo che la scelta del modulo dipenda da chi riesce ad arrivare, se arriva un regista vero andremo sul modulo a rombo, se invece arriva un ala destra importante penso andremo sul 4-4-2 in linea. Un saluto appunto da Claudio.
Sicuramente sì, nel senso che è chiaro, l'abbiamo anche detto, che i giocatori influiscono sul modulo, le caratteristiche dei calciatori che dovessero ancora arrivare, come quelli che sono arrivati, lo abbiamo detto, influiscono sul modulo. Sicuramente, in questo senso Claudio ha ragione, la presenza di due attaccanti come Del Santo e Paolucci e la possibile partenza di Momentè farebbero pensare ad un 4-4-2 con un esterno che ancora potrebbe arrivare.
Poi anche Giampaolo ci dà un po' di numeri, magari 4-2-4, comunque io sono più per il 4-4-2 o 4-2-4 che 4-3-1-2. Secondo me, se stanno bene fisicamente si può fare. Certo, con il 4-4-2 o 4-2-4 ci vuole corsa per 90 minuti, altrimenti si rischia.
Sì, e ci vuole anche la possibilità di avere dei ricambi validi, perché spesso gli esterni la gara non la finiscono.
Sicuramente, esatto. Poi Gianluca: domenica contro la Maceratese, la coppia d'attacco Del Santo e Paolucci dal primo minuto, tante avvincenti sfide tra Dorici e Erata, la scorsa stagione al Del Conero, sotto il diluvio terminò 1-1, domenica tutti allo stadio e avanti Dorici. Dopo chiediamo parere sul mercato biancorosso a mister Favo, che ce l'ha dato comunque durante il nostro collegamento. E poi andiamo avanti con un altro Gianluca che ci scrive, Gianluca del Colle, che scrive: mercato ottimo secondo me, almeno sulla carta, ma tutti quei giocatori che non hanno mai visto il campo, presi dal grande Cerminara, quando li svincoliamo? E all'ex DS, quanto gli facciamo qualche domanda? Ci piacerebbe fargli qualche domanda, però da quel che so non risponde.
Diventa difficile fargliela se uno non risponde.
Esatto, esatto. Adesso altri messaggi ce li abbiamo, Stefano, altrimenti... No, vabbè, dai, allora possiamo...
Ranieri il peggiore nella storia dell'Ancona. Il peggiore... Cioè il peggiore, vabbè, magari un po' esagerato.
Ce ne sono stati, ce ne sono passati da queste parti, quindi. Va bene, allora facciamo un attimo, allarghiamo gli orizzonti verso il calciomercato, che ricordiamo terminerà martedì prossimo. Ancona come società sarà presente lunedì e martedì proprio per il rush finale. Allora intanto io approfitto dell'audio che mi ha inviato nel pomeriggio il collega di Tutto Lega Pro, Danilo Ferraioli, per sentire qualche notizia che riguarda appunto la Lega Pro.
Buonasera amici di Radio Tua Ancona, giornata quella odierna abbastanza calma, se così vogliamo dire. Naturalmente i grandi colpi di mercato arriveranno solo ed esclusivamente nelle giornate di lunedì e martedì presso lo Star Hotel Business Palace di Milano. Per quanto riguarda il girone B, andando ad analizzare un po' le voci della giornata, vi è da segnalare l'arrivo in casa maceratese di Rocco Sabato, terzino sinistro, che nelle scorse ore insomma sembrava veramente vicino alla Juve Stabia. Rimanendo sempre in ottica adriatica, se così vogliamo dire, la San Benedettese è sempre alla ricerca di una prima punta, il grande sogno rimane Caetano Calil, e chissà che veramente nelle giornate di lunedì e martedì l'affare non si possa concretizzare. Novità in uscita probabile da Padova, in quanto Carlo Derisio, centrocampista che non ha trovato tanto spazio durante questa prima parte di stagione, è ricercato dalla Ternana. Ternana che potrebbe fare spesa in Lega Pro, visto che piacciono anche altri calciatori di terza serie. Il calciatore che forse rimane in cima alla lista dei desideri del neo DS rossoverde Danilo Pagni è Luca Calapai, terzino destro del Modena, che potrebbe anche lasciare l'Emilia per tornare così in cadetteria. Per quanto riguarda il Teramo, pressing su Barbuti del Lumezzane per quanto riguarda il ruolo di attaccante, anche se vi è da dire che proprio nelle scorse ore c'è stato un contatto tra la dirigenza abruzzese e Momentè. Queste sono le ultime, naturalmente a risentirci nei prossimi appuntamenti.
E questo era Danilo Ferraioli di Tutto Lega Pro. Possiamo dire a completamento di quanto lui ci ha inviato, ci sono state nel frattempo altre notizie ufficiali per quanto riguarda l'aggruppamento B. Possiamo dire, a proposito del Teramo, che ha ufficializzato il difensore Vincenzo Camilleri, che arriva dalla Paganese. Per quanto riguarda sempre il raggruppamento B, l'avevamo già data nella giornata di ieri, la notizia, ed oggi è ufficiale: su Tirol acquista un ex obiettivo dell'Ancona, ovvero Arturo Lupoli, contratto sino a giugno del 2018. Per quanto riguarda invece il Modena, ha ceduto Tiziano Tulissi al Piacenza via Atalanta, quindi in prestito. Il Mantova, lo dicevamo ieri ed oggi è ufficiale, arriva in prestito dalla Cremonese l'attaccante algerino Abed Aumache, classe 96. Mentre per quanto riguarda notizie non ufficiali, o meglio, diamone un altro ufficiale, un altro ex obiettivo biancorosso, ieri sera l'avevamo anticipato ed oggi è ufficiale: Alessio Campagnacci passa al Siena con un contratto sino al 30 giugno del 2019. Questo era un acquisto che magari il buon Fabio Brini ci puntava molto. Altre notizie per quanto riguarda il raggruppamento B: attenzione alla voce che si è sparsa nelle ultime ore dopo lo svincolo ieri sera di Rolando Bianchi dal Perugia. Ci starebbe pensando il Venezia starebbe mirando proprio forte su Rolando Bianchi. A proposito di Venezia, questa invece è una notizia quasi ufficiale: Luigi Luciani, difensore classe 96, ad un passo dall'Arezzo. Reggiana, ultima notizia per quanto riguarda le altre: Sergio Contessa del Lecce interessa moltissimo appunto alla squadra emiliana, sembrerebbe talmente forte che potrebbe essere in vantaggio addirittura sulla Ternana e sull'Avellino, quindi su due concorrenti della Serie B. Queste sono le notizie per quanto riguarda le altre formazioni di Lega Pro del raggruppamento B. Non ci sono notizie sul Parma quest'oggi. Ieri avevamo detto Galano potrebbe essere vicino, addirittura anche un discorso appena toccato con Rajčević. Insomma, un Parma che fino all'ultimo molto probabilmente continuerà a muoversi sia in entrata che in uscita. Mentre per quello che riguarda il mercato biancorosso, diciamo che la notizia di giornata è questa, ovvero Matteo Momentè è stato richiesto dalla Fidelis Andria e dalla Regina. Questi sono le due squadre interessate al giocatore. Tra l'altro per la Regina si tratta di un ritorno di fiamma, visto che in estate era un testa a testa proprio con l'Ancona, poi il giocatore di Jesolo scelse proprio le Marche. Però un'altra notizia che riguarda sempre Momentè, però questa non mi è stata confermata, se devo essere onesto, da Messina: ipotesi scambio proprio con il Messina, con il difensore Giordano Maccarone. Ne stiamo parlando ormai da diverso tempo di questo difensore centrale. Sembrerebbe essere stato proposto questo scambio tra Momentè e Maccarone, però come ripeto, da Messina conferme non ce ne sono, anche perché il Messina in queste ore sta passando di mano le quote societarie che saranno cedute ad un gruppo di imprenditori calabresi. Poi per quanto riguarda le uscite, Battaglia interessa al Melfi, rescissioni con Federico Davighi, l'abbiamo dato ieri per il difensore, e poi altre rescissioni potrebbero avere appunto lo stesso destino come Davighi, il difensore Carlo Tassoni e il centrocampista Francesco Papa. Fuori lista rimangono Andrea Rossini, che era sotto il mirino della Lucchese, ma visti tutti i problemi che hanno a Lucca in questo momento si sono tirati fuori da questa ipotesi d'affare. Marco Djuric lo stesso rimane fuori rosa, come rimane fuori appunto lo stesso Simone Battaglia, che abbiamo detto c'è il forte interessamento del Melfi.
Per quanto... questi tre non saranno nella lista del...
Esatto, fuori lista sono. Poi non è detto che non finiscano altri giocatori, perché come diceva anche ieri Mastro Pietro, fino a che non arrivano le ore 23 del 31 di gennaio, mai dire mai, che se non ti arriva un'offerta irrinunciabile magari sono costretti a cedere. Poi, per quanto riguarda le entrate, novità non ce ne sono, i nomi sono sempre quelli, abbiamo sentito il difensore Ivan Pedrelli, ex L'Aquila, appunto con Mastro Pietro e soci in passato, del Cittadella. L'Ancona ha proposto 6 mesi di contratto, il ragazzo ne vorrebbe un contratto da 1 anno e mezzo, Mastro Pietro ha dichiarato affare non arenato, ma in penombra. A sensazione, se non ci saranno altre trattative su quella fascia, diciamo anche che una soluzione si potrebbe trovare, quindi alla fine potrebbe anche andare in porto questo affare nelle ultime ore di mercato. Giordano Maccarone del Messina l'abbiamo parlato, e per quanto riguarda il centrocampo i nomi sono sempre quelli, Kenneth Obodo del Sud Tirol, ma sempre da tenere in costante attenzione il nome del regista Imperio Carcione del Catanzaro. Novità di giornata non ce ne sono, è fermo a quello che avevamo detto ieri, ovvero il procuratore dice il giocatore non è sul mercato di fatto ufficialmente. Vedremo cosa ci dirà in queste ore il Catanzaro. Credo che il procuratore punti ad avere un rinnovo di contratto, visto considerato che è in scadenza a giugno, e se questo rinnovo non ci sarà automaticamente chiederanno la cessione, e a quanto pare tra tante squadre che sono interessate a Imperio Carcione l'Ancona sarebbe in pole position. Insomma, queste sono le notizie di giornata, da non escludere chiaramente possibilissime sorprese proprio nelle ultime ore di mercato anche in entrata, perché insomma le ultime ore di mercato sono quelle che appunto molti movimenti potrebbero sbloccarli, come magari giocatori che ad oggi non sembrerebbero accettare destinazioni potrebbero andare poi in uscita, quindi sono da tenere sott'occhio, da monitorare appunto eventuali sorprese nelle ultime ore di mercato. Insomma, questo è tutto per quanto riguarda quest'oggi la pagina dedicata al mercato, e poi naturalmente per il resto ne parlerete con Paolo, visto che io la prossima settimana non ci sarò, appunto con Paolo Papili lunedì e martedì nella giornata conclusiva del calciomercato con Daniele Tittarelli.
Benissimo.
Credo tante le cose, insomma. Sono tante le cose. Sì. Allora, mi dispiace e vi coinvolgo solamente sul fatto di come sia passata ancora una volta in secondo piano, anzi quasi... non abbia interessato il fatto che comunque domenica l'Ancona scenderà di nuovo in campo con la maglia celebrativa, ed è un peccato perché viene dato ormai come tutto, no? Tutto scontato. Il fatto che sia stata realizzata una maglia celebrativa, ovvero con tanti nomi di tifosi e appassionati dell'Ancona, di tifosi che purtroppo non ci sono più, o di coloro che si sono avvicinati nel tempo ai colori biancorossi, sia diventata come una cosa scontata. Fa parte proprio forse della mentalità nostra, di quando c'è un'iniziativa che sì, ma... non coinvolge più di tanto, e pensare che invece a livello nazionale, a livello mediatico, questa è una cosa che ha fatto solo l'Ancona. Solo l'Ancona è riuscita a realizzare una maglia con cui giocare e poi ben 2 volte, 2 partite nello stesso campionato, grazie appunto all'impegno dell'US Ancona 1905, grazie alla Lega Pro che ha dato l'autorizzazione per poter fare questa operazione, grazie anche all'assenza degli sponsor sulla maglia per questo momento. Poi sappiamo che verranno inseriti nel futuro gli sponsor sulla maglia, quindi operazione importante che ha dato visibilità all'Ancona 1905, ha dato visibilità ai tifosi dell'Ancona, però insomma, non con tutto questo risalto che meritava questa iniziativa. Quindi speriamo, insomma, ancora una volta che si riesca a sbloccare questo distacco che si è creato ormai da anni tra il calcio e i tifosi. Noi speriamo che si possa nel breve volgere, insomma, di questa gestione, che speriamo che vada a buon fine, e i dati ci sono al momento. Speriamo che venga completato anche quei piccoli lati oscuri che andrebbero un po' levigati. Ci riferiamo ovviamente all'aspetto societario, alla compagine societaria, insomma, che venga chiarita al più presto questo aspetto, che rimane l'unico ancora a tenere banco per la negatività di una parte della tifoseria. Per il resto non c'è che altro che dire di positivo, visto gli arrivi che stanno arrivando, visto gli stipendi che vengono pagati, visto che si sta recuperando quanto è stato fatto nel mese di agosto e in maniera molto particolare sotto l'aspetto degli ingaggi, risolviamo anche l'aspetto societario e così appianiamo tutto. In sostanza, insomma, leggendo i commenti, vedendo come ci si sta muovendo, se da una parte esiste Sosteniamo l'Ancona, che è ripartita con slancio nelle proprie iniziative, è come se un'altra parte abbia creato un Affossiamo l'Ancona, una nuova associazione che ha lo scopo esclusivamente di screditare qualsiasi iniziativa viene realizzata attorno all'Ancona. Questo è una nota veramente negativa che mi dispiace, però è uno sport che va molto sui social in questo momento, quello di sparare, l'importante è sparare e screditare. Poi dopo, come se facendo questo tipo di lavoro si faccia un gioco positivo nei confronti dell'Ancona. Vabbè, questo, scusatemi lo sfogo, però è un peccato. Allora, ricordiamo, domenica l'Ancona scenderà con la seconda volta con la maglia celebrativa, dopo quella indossata con la Reggiana, quindi derby con la Maceratese, che ricordiamo sarà alle 16.30, anticipato di 2 ore rispetto ai tabellini iniziali. Anche oggi ci avete telefonato in parecchi per avere conferma dell'orario, e questo purtroppo è la Lega Pro. 16.30, stadio del Conero, l'Ancona scenderà in campo con la maglia celebrativa che reca stampati i nomi di circa 250 tifosi e personaggi particolarmente legati ai 111 anni di storia del club biancorosso. Le maglie saranno consegnate a coloro che le hanno acquistate nel corso di un evento in programma a metà febbraio. Un evento che verrà realizzato, parliamo di evento, non di consegna mera e pura, ma sarà realizzato proprio un evento, perché almeno cerchiamo di dare ancora visibilità e lustro a questa bellissima iniziativa per la prima volta realizzata in Italia. Insomma, qualcuno gli dispiace che sia stata fatta un'iniziativa del genere proprio ad Ancona. Giampaolo.
Sì, Giampaolo, prendete per alta del Pisa che è fortissimo, alla destra giovane. Che numeri abbiamo riguardo a domenica? Paganti? Vedremo. Non abbiamo dati ufficiali.
Paganti è difficile in questo momento, esatto. Gianluca, anche perché sì, c'è la prevendita, ma c'è anche la possibilità di acquistare tagliando tranquillamente la giornata di domani e poi fino a domenica.
A domenica stessa.
Speriamo, insomma, che tutto questo porti del pubblico allo stadio, e domenica ci sarà anche il ritorno del giornalino rosa, o questa uscita così celebrativa anche in questo caso, che ritorna una testata gloriosa. Ci abbiamo scherzato nei giorni scorsi, anche Ferdinando penso che se la ricorderà, il mitico giornalino rosa. Io dicevo, scherzando sopra, quanti fondi schiena ha salvato il giornalino rosa al vecchio Dorico, perché per chi, insomma, andava era un mezzo anche quello, perché sui gradoni
di merro poi
quindi giornalino che veniva utilizzato in tante maniere, però era bello anche leggerlo, perché erano tante le cose che venivano riportate.
Cultura in tutti i sensi.
Cultura in tutti i sensi, bellissimo, sì, anche sì. Questo.
Io ricordo, per quello che mi riguarda, al Del Conero col giornalino rosa, prendevo sempre 2 copie, una copia la leggevo e l'altra finiva appunto sotto.
Cultura globale.
Hai visto, cultura globale. Allora, Ferdinando, io intanto ti ringrazio anche per questo venerdì, con te l'appuntamento a venerdì prossimo, naturalmente.
Grazie soprattutto ai nostri ascoltatori che ci seguono, numerosi, mandano i messaggi e ci ascoltano, discutono. Noi cerchiamo di fare il nostro lavoro al meglio, ma siamo contenti veramente anche di suscitare l'interesse dei nostri ascoltatori.
Certamente. Che dire? Intanto, prima di chiudere, ricordiamo che tra circa mezz'ora potrete ascoltare questa puntata sul podcast, quindi sul sito ufficiale di Radio Tua, e la replica domani alle ore 13.10. Ricordiamo l'appuntamento, quello di domenica, naturalmente, in diretta dallo Stadio del Corno, dalle ore 14.25 circa, diciamo.
Dallo Stadio del Conor, ma noi saremo già in onda alle 16 e qualche minuto. Voi arrivate sempre tranquilli. Dallo studio saremo in onda intorno alle 16.10, come sempre, insomma, quei 20 minuti prima per il break pubblicitario, dare subito i risultati che già saranno maturati nella giornata della 23esima giornata di campionato, quando il fischio d'inizio sarà alle 14.30, quindi potremo andare già con un po' di risultati in attesa del fischio di Ancona Maceratese, unica partita che verrà disputata con orario 16.30. Farà proprio da ponte tra le partite con fischio inizio alle 14.30 e quelle successive delle 18.30.
Quindi ricordiamo, per chi ancora non lo sapesse, domenica ore 16.30, Stadio del Conero, Ancona Maceratese, in diretta in esclusiva su Radio Tua. Bene, Stefano.
Grazie a voi.
Ciao.
Domenica mattina l'appuntamento sempre con il Vernacolo Anconetano a partire dalle 9.30.
Un saluto a tutti e
ciao a tutti.
Buon weekend.
Punto Biancorosso. Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30. Ancona!
Con Agei, filtrante per Frediani, entra in area di rigore Frediani, diagonale, rete! Frediani porta in vantaggio l'Ancona al 40esimo! Samp 0, Ancona 1, diagonale di Frediani!
L'Ancona ritorna allo Stadio del Conero per la prima volta nel 2017 per un grande derby. Domenica 29 gennaio alle ore 16.30, Ancona Maceratese, in diretta ed in esclusiva su Radio Tua. Dopo la partita, rimani con noi per le interviste e i commenti dalla sala stampa. Radio Tua, la radio esclusivista delle partite dell'Ancona. Ancona!